Buongiorno a tutti, eccoci qui di nuovo sabato, di nuovo in diretta. Oggi il tempo è così, ci piove, quindi siamo riparati qui sotto i portici di Piazza Don Giussani, vicino al comune. Siamo proprio qui davanti, di fianco alla sede dell'aula consiliare, perché appunto giovedì c'è stato il consiglio comunale sulle interrogazioni e durante le quali sono andate in discussione appunto le nostre interrogazioni, ma anche quelle dei consiglieri di maggioranza. Il video del consiglio comunale lo potrete rivedere anche sui canali comunicativi e sul sito del comune di Desio, e vi invitiamo particolarmente ad andare a rivedere con i vostri occhi quello di cui parleremo oggi, perché ovviamente questo qui è in pillola, ma è le sintesi di quelle risposte che ovviamente potete approfondire sui canali del comune di Desio. Una piccola premessa che magari non è nemmeno dovuta: sappiamo che questo video non vuole essere un video di propaganda elettorale, sappiamo che ci sono delle elezioni, ma questo nulla a che fare, appunto non diremo nessun elemento su chi votare o chi meno.
Ormai avete l'invito ad andare a votare.
L'invito ad andare a votare domani, avete tutti gli elementi, anche qui tutto il materiale informativo sui canali social, quindi potrete fare le ultime valutazioni, ci rivolgiamo anche a chi è indeciso, avete tutto il materiale e il tempo per poter approfondire qual è la scelta migliore per il futuro del nostro paese, perché è importante andare a votare. Quindi allora iniziamo subito con le prime interrogazioni alle quali abbiamo ricevuto delle risposte. Avrete visto che in giro per Desio stanno cominciando a comparire delle colonnine di ricarica elettrica. Ma prima di iniziare con le interrogazioni, vi invitiamo a condividere questo video sui vostri canali social, perché è importantissimo divulgare queste pillole sintetiche di risposte che riguardano tutti noi, tutti i cittadini. Più persone ci aiutano a condividere questi video, più riusciamo a far arrivare le informazioni importanti per tutti quanti in modo più capillare possibile. Quindi dicevo, compaiono le prime colonnine di ricarica elettrica. Roberto, tu hai fatto un'interrogazione e hai curato questo aspetto qui, quindi se ne vuoi parlare in modo dettagliato su che cosa sono.
Beh, diciamo che non è che ci sono le colonnine perché c'è stata un'interrogazione. Esatto. Le colonnine ci sono perché sono la fase operativa di tutta una serie di nostre scelte, atti e decisioni. Ad esempio, quelle credo che siano più evidenti sono quelle nel piazzale della COP, quelle sono colonnine super fast, anzi colonnone, no? Permetteranno la ricarica in 8 minuti di un'auto elettrica, almeno così ci aveva detto Enel X quando l'avevamo incontrata, e poi in giro per la città ce ne saranno altri 14 di punti di ricarica comune, stazione, i piazzali principali, il centro e quant'altro. L'elenco adesso non me lo ricordo neanche io a memoria, per piazze del mercato e quant'altro. Questo è uno di quei progetti che avevamo lasciato in eredità, perché quello che abbiamo sempre detto è che amministrare una città è un tubo, no? Tu metti dentro delle cose, queste cose vanno avanti e poi a un certo punto escono e si concretizzano. Quello che stiamo vedendo ad esempio sulle colonnine è che si stanno concretizzando dei progetti che erano stati avviati, finanziati, approvati da noi. Poi ovviamente a un certo punto la nostra amministrazione è finita, chi arriva ha solamente atti tecnici da portare avanti, ma dico anche i lavori su via 25 Aprile, via Tagliabue, che stanno ormai giungendo a conclusione. Anche quelli sono lavori che sono stati progettati, approvati, finanziati integralmente dalle nostre amministrazioni, e quindi poi ci sono le fasi esecutive che sono fasi solo tecniche. È chiaro che è importante che ce ne siano sempre di nuovi di progetti, no? Perché questo tubo man mano che si svuota si deve anche riempire. Ecco, il problema più grosso è che in questo anno ormai di nuova amministrazione Gargiulo non abbiamo visto progetti entrare in questo tubo, quindi stanno uscendo i nostri e siamo felici che vengano portati a termine, a compimento, ma non ne vediamo di nuovi entrare, e questo ci preoccupa non poco, nonostante le risorse ci siano, perché ricordiamo che con l'approvazione del bilancio consuntivo 2021 è stato sancito che la nostra amministrazione ha lasciato 7 milioni di euro di avanzo disponibile, no? E però non vediamo queste cose andare avanti. Tra l'altro siamo qui, non si vede lo scheletro della torre, ma ottobre dovrebbe essere il mese in cui effettivamente si firmeranno le carte che sanciscono il passaggio di proprietà, quindi diciamo che auspicabilmente nel 2023 potrebbero iniziare anche i lavori di recupero di quello spazio urbano abbandonato. Va bene, Jennifer mi fa dei segnali morse che non capisco, penso parlasse di soldi, ma non
la porterei da
2,5 ha 2,5 l'avanzo disponibile, 7 milioni d'avanzo e 2,5 il disponibile. Ah, ok, mi correggo. E beh, l'assessore al bilancio, certo, i numeri li sa. Vabbè. Bene, questa era, diciamo, un'interrogazione del ormai di 2 mesi fa, perché non c'era stata occasione di parlarne, e comunque le cose stanno andando avanti. Invece un'altra interrogazione importante che abbiamo posto giovedì, e della quale ringraziamo anche Paola Buonvicino come assessore, che ci ha aiutato nella stesura, beh, ovviamente come poteva essere altrimenti, visto che lei in tutti questi anni ha seguito tutte le questioni che riguardano gli aspetti sociosanitari, riguarda la casa di comunità. Casa di comunità che verrà realizzata in via Foscolo, che prevede la ristrutturazione di quell'immobile. Noi abbiamo chiesto a che punto è questo progetto, se trattandosi di casa di comunità è stata avviata quella che noi auspicavamo e che avevamo appozzato come la consulta delle varie associazioni comunque che si occupano di ambito sociale, sociosanitario. Abbiamo avuto una risposta chilometrica, estremamente burocratica, che a un certo punto si è interrotta, perché sennò sarebbe andata avanti ancora 10 minuti. Aspettiamo di riceverla per avere i dettagli più precisi. E quello che c'è da dire è che comunque il sindaco ha detto che nel 2023 dovrebbe essere completata come realizzazione. Quello che noi abbiamo evidenziato è che comunque da un po' di anni a questa parte, che Regione Lombardia dal punto di vista sanitario si occupa di inaugurare scatole, ma poi alla fine le scatole non si riempiono di contenuti. A noi interessano i contenuti, ovviamente per fare i contenuti ci vogliono anche le scatole, i luoghi dove svilupparli. Non dimentichiamoci che la legge regionale prevede che ogni 40.000 abitanti c'è una casa di comunità, quindi questa casa di comunità è sostanzialmente dedicata, tra virgolette, agli abitanti di Desio, che non vuol dire che è a esclusivo utilizzo degli abitanti di Desio, ma che prioritariamente assolverà le necessità degli abitanti di Desio, perché poi per gli altri ce ne saranno altre, nella nostra provincia ne sono previste moltissime realizzazioni. Direi che questo è un tema da seguire. Io ho ribadito anche al sindaco che questo è, dal nostro punto di vista, certamente uno dei progetti più importanti che si svilupperanno nella sua amministrazione, durante la sua amministrazione, se arriverà fino in fondo ovviamente, no? Ma che proprio perché è uno dei progetti più importanti ed è un progetto di comunità, è fondamentale che il coinvolgimento, la partecipazione dei vari stakeholder, come si dice oggi, venga concretamente realizzato, che non diventi un progetto burocratico dove alla fine si diventa solamente un sistema dove si passa a carte. Diciamo, questo è un tema che abbiamo posto, adesso vediamo, quando ci manderanno la risposta scritta la capiremo meglio e magari sarà tema di un ulteriore approfondimento.
Esatto. Hai citato appunto il contenuto della casa di comunità, perché invece, come dicevi, da diversi anni vediamo semplicemente i contenitori, che togli la targa, ne metti un'altra, cambia nome, però poi alla fine a noi ci interessa che vengano coinvolte tutte le associazioni e gli enti, gli stakeholder che dicevi tu, effettivamente nella realizzazione di questo nuovo...
Uno dei temi che è stato citato nell'interrogazione era quello della psichiatria, perché esatto, il reparto psichiatrico di Desio era stato chiuso nel periodo estivo, però poi dai giornali abbiamo scoperto al 1 settembre hanno assunto nuovo personale, e noi ci auguriamo che sia ad integrazione, aumento di quello che già c'era e non semplicemente a sostituzione, perché se no facciamo il gioco delle tre carte. E poi permane il problema annoso della neuropsichiatria infantile, dell'UOMPIA, che era un problema con la nascita delle ATS, SST, e non sembra che da questo punto di vista sia migliorato. Ne ha parlato nella sua lettera fiume, risposta fiume scritta dagli uffici il sindaco, aspettiamo di averla e leggerla bene, perché questo è un altro dei temi che riguarda soprattutto le fasce più fragili e i bambini.
Ecco, prima di passare la parola al nostro Giorgio, appunto tu citavi le risposte fiume, no? Parliamo di metodo e di contenuti, anche qui andate a rivedere veramente le risposte che vengono date, scritte dagli uffici, chilometriche, con veramente molta difficoltà a capire cosa si sta dicendo in quel momento lì. Un'interrogazione del consigliere di maggioranza della Lega chiedeva informazioni sulle strisce pedonali in centro, e vi invito a, quasi quasi andrei a ritagliare quella risposta del sindaco, che ha letto tutto il codice della strada e non si è capito alla fine in concreto in che cosa consistesse quella risposta, se ci sono delle azioni, se si stanno elaborando, se ci sono state delle riflessioni in merito.
Magari potremmo invitare il consigliere di maggioranza in uno dei nostri prossimi video a spiegarcela, magari potrebbe essere.
Sarebbe molto interessante. Ed è un po' un metodo diverso rispetto al passato. Vi ricordo che prima dell'istituzione di questi consigli comunali ad hoc sulle interrogazioni, le interrogazioni venivano poste direttamente, senza preavviso, in consiglio comunale agli assessori competenti che, essendo appunto competenti, rispondevano sul momento alle varie interrogazioni quando sollecitate.
Diciamo, non tutte, ma almeno l'80% ce le spangavamo fuori durante il consiglio.
Senza nessuna preparazione. Ora invece...
Era prima la preparazione, nel senso che eravamo preparati da prima.
Quindi... No, dico, senza nessuna preparazione scritta da parte degli uffici che invece troviamo oggi, e spesso vediamo che le risposte, nonostante le interrogazioni vengano depositate con un anticipo di 30 giorni, arrivano ad essere esposte con la mancanza di dati molto importanti e puntuali che sono richieste proprio nelle interrogazioni stesse. Quindi il metodo di questo metodo deve cambiare, lo diciamo soprattutto agli amministratori attualmente in carica nella nostra città. Pretendiamo che ci sia più puntualità, una più concretezza nelle risposte che vengono date ai cittadini, perché non vengono date a noi ma vengono date ai cittadini, sono interrogazioni che pongono i cittadini.
Diciamo che sarebbe auspicabile più una descrizione sostanziale più che quella formale che costantemente vediamo riportata nella risposta all'interrogazione. Era un po' quello che facciamo anche noi, ma perché comunque sono argomenti molto spesso complicati, se ci mettiamo a parlare anche noi burocratese alla fine... La gente non capisce, molto spesso facciamo fatica anche noi consiglieri a capire.
Intanto oggi il comune è chiuso, vediamo delle persone che si aggirano, ci chiedono delle informazioni perché non si capisce perché anche sabato.
No, c'è aperto l'ufficio elettorale, comunque oggi è tutto.
L'ufficio anagrafe, il spazio comune è chiuso, credo, non so.
Spazio comune è chiuso.
Sì. Sabato mattina teoricamente dovrebbe essere, è un momento in cui tanti cittadini si recano al comune, forse perché è il giorno prima delle elezioni, non lo sappiamo, ma generalmente sabato mattina il comune dovrebbe essere aperto. E vediamo qui un po' di persone che ci stanno chiedendo intanto informazioni. Vabbè. E Jennifer li sta indirizzando. Giorgio, anche tu hai posto delle interrogazioni, ti cedo la parola perché abbiamo voluto ritornare sul tema del rimpasto di giunta, quindi approfondendo di nuovo gli elementi che erano rimasti in sospeso, che ancora oggi sono chiariti o non sono chiariti, non si capisce, e anche sulle scuole paritarie. Quindi lascio a te spiegare queste due interrogazioni.
Sì, allora la prima era un'interrogazione più politica, che era prosecuzione di un anno di interrogativi in realtà. Cioè, non è un mistero che da poche settimane dopo la formazione di questa giunta ci siano state da parte di coloro che avevano supportato il sindaco Gargiulo al ballottaggio, cioè tutte le liste che sostenevano il candidato sindaco Motta, richieste di avere spazio e visibilità all'interno della giunta comunale, il rispetto del famoso patto elettorale di cui abbiamo discusso ormai a profusione. Questa interrogazione era stata formulata nel mese di giugno, a seguito di tutta una serie di articoli di giornale che erano apparsi appunto sulla stampa, in cui le varie liste, da Forza Italia passando per avevano espresso comunque a questo punto apertamente, prima sotterraneamente, adesso apertamente, la necessità di essere riconsiderati all'interno della formazione della giunta, considerando che questi sono emersi come patti elettorali e disattesi. Ora, noi non sappiamo esattamente, perché una delle domande era questa, se il sindaco avesse risposto affermativamente o positivamente o negativamente a queste richieste. Era una delle domande, non abbiamo ricevuto risposta in consiglio. Il sindaco ha dato una mezza risposta, cioè ha detto che la giunta è questa, quindi questa dovrebbe essere una risposta, cioè che lui non vuole cambiare. Poi
si è al momento.
Si è,
al
poi momento si, è, questo. Si è incartato nella risposta dicendo che al momento la giunta è questa. Al che un po' stupito da questa affermazione, che come dire chiude le porte, riapre le porte, un po' un gioco delle tre carte, ho chiesto ulteriori spiegazioni e dicendo: ma come al momento la giunta è questa, quindi è prevedibile un rimpasto di giunta? Perché cos'è questo rimpasto di giunta? Cioè, è stato molto esplicito, una serie di articoli di giornale sono stati molto, molto espliciti. Chi è che deve saltare, tra virgolette? Deve saltare un assessore della Lega, dato che la Lega è sovrarappresentata all'interno della giunta, nel senso la Lega in questo momento governa la giunta, e quindi per riequilibrare i rapporti di forza uno di loro dovrebbe saltare, e poi dovrebbe saltare anche l'assessore espressione della lista civica per Desio, anche perché ricordiamo che il sindaco, almeno a livello formale, è espressione della lista civica per Desio e racchiude in sé una quantità di deleghe che non hanno, sembrano non avere fine. Ecco, su questo abbiamo ricevuto questa risposta sibillina: al momento la giunta è così. Al che ho chiesto ulteriori spiegazioni e il sindaco che cosa ha detto? Ha detto no, che ovviamente era stato mal interpretato, piena fiducia alla giunta, umana, la fiducia è umana.
Alle persone,
quindi politica, non lo so.
Che poi ci possono essere dei confronti tra di noi, ma cioè è una risposta che non...
Vabbè, quindi... Non abbiamo
Giorgio
ancora.
Che è notoriamente duro.
Esatto. Non riuscivo a capire e alla fine siamo rimasti. Esatto, un testone. Alla fine non abbiamo ricevuto un. Ancora da un anno non c'è qualcosa di estremamente chiaro. Cioè, non abbiamo ancora sentito dire. Abbiamo detto alle liste ex Motta che la strada per la giunta è chiusa, andiamo avanti con queste persone che hanno la nostra piena fiducia politica. Questa poteva essere una risposta, invece specchi e arrampicate. Quindi non so cosa succederà dopo le elezioni politiche, diciamo che abbiamo avuto la percezione che tutto può essere ancora aperto, o meglio, che magari è interesse del sindaco e di questa amministrazione mantenere il più possibile le porte aperte. La seconda interrogazione invece, un po' meno politica e più amministrativa, nonostante i contenuti politici siano in ogni interrogazione che noi esprimiamo, riguardava le scuole dell'infanzia paritarie. La convenzione che regola i rapporti tra l'amministrazione e le scuole paritarie disciplina aspetti assolutamente rilevanti, contributi bambino, i centri estivi, disciplina anche tutta la partita del sostegno alla disabilità. Ora, noi abbiamo fatto una riflessione molto semplice, cioè ci siamo detti: ma se questa convenzione è stata di durata triennale ed è stata rinnovata per un anno nel maggio ormai dell'anno scorso, doveva scadere questo luglio. Ok, cosa succede quando sta per scadere una convenzione? La convenzione viene rinegoziata tra le parti interessate, quindi le scuole paritarie
e l'amministrazione. Che permette poi alle scuole paritarie di stare in piedi e quindi di erogare poi i servizi di scuola materna alla fascia 3-6, cioè nel senso non è un atto burocratico,
certo,
ma c'è sotto
è un servizio pubblico,
una questione
è un
sostanziale,
è un servizio, è un
l'integrazione servizio sulle rette che poi permette alle scuole paritarie, che non sono statali e comunali, come dire, di coprire i costi dell'ottimo servizio che erogano.
Esatto. Allora, e noi ci siamo domandati il perché di questo ritardo, perché una negoziazione parte ben prima della scadenza e si conclude prima della scadenza. Ora, questa interrogazione era stata formulata ad agosto, siamo ancora a settembre, quindi è passato luglio, è passato agosto, è passato settembre e ancora non c'è una chiusura. Quindi ci chiedevamo il perché del ritardo e ci chiedevamo anche quali istanze avevano portate le scuole paritarie riunite nel loro coordinamento, quale risposta aveva dato l'amministrazione. Ora, siamo in una situazione in cui non abbiamo ancora la prova del 9, perché abbiamo ascoltato la risposta dell'assessore, che ha detto sostanzialmente due o tre cose. La prima cosa ha detto, questo mi ha fatto un po' sorridere, che un po' il ritardo è responsabilità delle scuole paritarie, perché ha detto, vabbè, noi abbiamo negoziato, ha iniziato la negoziazione ad aprile, che è comunque tardi, visto che si sono insediate ad ottobre, e a luglio, prima della scadenza, gli abbiamo dato una bozza. Quindi, probabilmente nella loro testa le scuole paritarie dovevano prendere, recepire e approvare in un giorno. Ok, giustamente stanno discutendo, pensando, ragionando. La seconda notizia era...
Speravano in un rimpasto.
Esatto, in un rimpasto anche lì. La seconda notizia è che, secondo la versione dell'assessore Cuppari, l'assessore alla pubblica istruzione, in questo momento tutte le istanze che sono state presentate dal coordinamento delle scuole paritarie sono state recepite. Quindi ha descritto uno scenario in cui viene aumentato il budget, uno scenario in cui c'è piena concordia sui centri estivi, uno scenario in cui anche la partita della disabilità viene gestita secondo le istanze degli interlocutori. Questo lo vedremo, nel senso che ci ha appena detto che a breve, il 26 se non erro, quindi lunedì, ci sarà un ulteriore momento di confronto e di negoziazione e auspica una chiusura. Diciamo che rimaniamo vigili, nel senso che se fosse così potremmo scontare il ritardo, ma diremo vabbè, si è trovata una sintesi. Se però scopriamo a posteriori che ci sono delle differenze fra domanda e richiesta e non sono state esposte fra domanda e offerta e non sono state esposte in consiglio comunale, e allora lì la cosa cambierà un po'.
Si vedrà dopo.
E terza interrogazione, che però non ho avuto la possibilità di esporre, sono dispiaciuto perché era lì, era l'ultima, però il tempo era scaduto da forse 10 secondi, era quella sull'archivio storico. L'archivio storico che dopo il periodo Covid non è stato riaperto, è ancora chiuso, ci sono delle, come dire, competenze in città che come dire, avrebbero la capacità e proprio la professionalità per gestire quello spazio.
Perché l'hanno sempre fatto.
La domanda è perché quello spazio è ancora chiuso, nel senso, lo citavo anche per altri aspetti, cioè c'è questa narrazione da un lato di un centrodestra, in particolare di una Lega, attenta alle radici, alle tradizioni culturali, alla storia, teoricamente, di una comunità. Nella teoria, nella sostanza, nessuna di queste partite vengono trattate. Cito anche, perché qua vicino, il trasferimento dell'opera di Vecchione, questo disco, quest'opera. Avevamo concordato con il sindaco, con un artista, eccetera, Donadoni, di trasferire in un determinato luogo quell'opera per dargli maggiore visibilità. Anche su questa è caduta una coltre di fumo, eccetera. Quindi, da un lato abbiamo questa narrazione per cui la storia locale, l'arte diciamo cittadina, eccetera, hanno una posizione centrale nelle priorità di questa amministrazione. Poi nella realtà non ci si interessa né di ciò che proviene dall'esterno, quindi dalla cosiddetta contaminazione culturale, né dall'altro lato si valorizzano le radici locali. Quindi siamo un po' spaesati, ecco, su questa
però
visione.
Facebook è tutto raccontato però, per filo per
perfettamente,
segno, tutto preciso, perfetto.
È tutto meraviglioso. E infatti passo la parola.
Allora, io cerco di fare la sintesi dell'ultima interrogazione, che appunto riprende la narrazione che ci viene offerta pubblicamente sulle pagine Facebook, i canali comunicativi del comune, che è un'interrogazione presentata dal consigliere Achille Taccagni in consiglio comunale, che riguarda appunto la gestione, la modalità di gestione dei canali comunicativi. Abbiamo due canali comunicativi essenzialmente sui principali canali social, quindi Facebook e Instagram, che sono: uno è la pagina del comune di Desio, rappresentata, che raggiunge all'incirca 8.200 persone, persone, l'altra è la pagina del sindaco Simone Gargiulo, che se non ricordo male ha 2500 like. Bene, allora i problemi evidenziati sono stati i seguenti. Il primo, che ci sono state diverse comunicazioni di carattere istituzionale, quindi di carattere che riguardavano tutti i cittadini e della parte, diciamo, amministrativa del comune, che sono stati veicolati attraverso la pagina del Facebook del sindaco Simone Gargiulo e non dalla pagina Facebook, i canali comunicativi del comune di Desio, e questo qui ha ovviamente mandato in tilt, come se già funzionassero in modo adeguato, la divisione delle comunicazioni. Da una parte abbiamo chiesto che ci sia un'incanalazione dei contenuti di tipo amministrativo istituzionale sulla pagina del comune di Desio, che possa essere una pagina accessibile a tutti i cittadini, dall'altra parte la comunicazione politica del sindaco, che riguardano le attività del sindaco, che vengono veicolate sulla pagina Facebook, del profilo Facebook di Simone Gargiulo sindaco. Questa pagina non è una pagina privata del comune e del sindaco. Perché? Perché viene gestita da un ufficio dello staff, l'ufficio dello staff del sindaco, persona che noi abbiamo già citato diverse volte, ex consigliera comunale, leghista, assunta poi nel comune di Desio, appunto
all'interno tempo pieno, ma poi diventa part-time, cioè,
ne abbiamo già parlato abbondantemente, sì. Quindi
ogni tanto ci si domanda con Jennifer, ma se l'avessimo fatto a ruoli inversi, tipo avessimo fatto in una roba del genere, quanto si sarebbero scandalizzati, avrebbero sventolato.
No, io ricordo che noi ci siamo posti diverse volte questo tipo di domande, in modo da evitare questo tipo di sovrapposizione. Abbiamo sempre cercato di portare avanti il bene di tutta la struttura, diciamo, e di tutta la città, piuttosto che
istituzionale, ma
esatto. Quindi su questa pagina, che in realtà, come dicevo, non è una pagina privata come può essere quella di chiunque altro, ma è una pagina pubblica, perché è gestita dal comune, da una persona assunta dal comune e pagata
dipendente
al comune e pagata con soldi pubblici, quindi è una pagina che parla comunque a tutti i cittadini, dovrebbe parlare a tutti i cittadini, però vediamo che anche qui ci sono diciamo dei blocchi, degli accessi, delle persone sono state bannate, e va bene, diciamo, intervenire laddove ci siano delle offese esplicite e non tollerabili verso chiunque, anche se dalla parte opposta politica queste cose non sono ovviamente minimamente accettabili, però se questo ban, che riguarda quante persone, non lo sappiamo, perché a domanda specifica, il sindaco, domanda scritta depositata 30 giorni prima, in cui si poteva avere tutto il tempo, c'era scritto quante persone risultano ad oggi bannate dal profilo della pagina Roberto Corti sindaco.
A parte che Roberto Corti è sindaco, appunto, era Roberto
Simone
Corti,
Gargiulo sindaco di Desio.
Non abbiamo neanche mai bannato nessuno dalla pagina del comune di Desio, anzi probabilmente avremmo magari cancellato qualche commento offensivo a mia memoria, però.
Infatti diciamo che è una cosa
cancellare.
Una cosa bannare,
escludere, per chi vive il mondo dei social vuol dire che praticamente non esisti, no?
Esatto.
Che è una cosa abbastanza,
però
pesante.
Mi sconvolge, cioè tu non, cioè, sei ancora sindaco?
No, fino al 2021,
cioè, nel momento in cui c'è un altro sindaco, tu non è che prima non eri più sindaco?
No, lo sono stato.
Sei stato, quindi non è che si cancella il tuo essere sindaco.
No, qualcuno dei dipendenti comunali mi dice che uno rimane sindaco tutta la vita. Probabilmente è vero, per come vedo che stanno andando certe cose.
Vabbè, dicevamo che appunto quante persone risultano bannate dalla pagina di Simone Gargiulo, sindaco di Desio,
gestita dal comune,
da un dipendente comunale, pagato da
Simone Gargiulo.
Lui ha detto che la gestisce
anche lui. Perché
quella
di Roberto Corti sindaco è gestita da Roberto Corti, non è mai stata gestita da dipendenti comunali.
Ok. Non ha saputo dare una risposta precisa a una domanda precisa. Un paio di persone, ce ne risultano a occhio e croce di più, bannati, quindi esclusi, con la possibilità di accedere ai contenuti, di commentare, di dire la propria opinione libera, bannati per né offese né motivi che violassero la social media policy.
No, che non c'era.
Ah, no, giusto,
che
non c'era.
Scusa, che non c'era, perché è comparsa forse nel momento in cui è stata presentata.
No, infatti era questo, mi sono confuso. Era appunto manca addirittura una social media policy, quindi diciamo che è tutto allo stato brado e ognuno gestisce come vuole senza nemmeno porsi la domanda di adeguarsi a quello che sono le minime regole di come gestire appunto una pagina social di questo tipo di carattere politico.
Faccio notare una cosa: contrariamente a quanto è successo con la pagina Simone Gargiulo sindaco, in cui a volte delle comunicazioni istituzionali sono state veicolate da quella pagina invece che dalla pagina comune di Desio, no, con la mia
Jennifer
pagina
Lisa.
Non è mai successo. Perché le comunicazioni istituzionali, Achille in consiglio faceva l'esempio di un allerta meteo, no? Che sì. È stato veicolato dalla pagina Simone Gargiulo sindaco e dopo un giorno ripreso e rilanciato dalla pagina istituzionale del comune. Doveva essere casomai il contrario. Ecco, anche nel periodo Covid, se non ricordo male, noi comunque tutte le comunicazioni che magari venivano rilanciate dalla mia pagina, ma erano comunicazioni rilanciate dalla pagina del comune, salvo magari il periodo iniziale in cui magari sono passate dalla mia pagina personale. Ecco, quindi questo è fondamentale, può sembrare un tema di lana caprina, ma in realtà è fondamentale, perché le istituzioni sono di tutti e far crescere e sviluppare le istituzioni, no, fa sì che poi tutti ne hanno beneficio. Adesso non è il tema, però quello che noi abbiamo fatto, ad esempio dal punto di vista della comunicazione, è stato potenziare l'ufficio di comunicazione dell'ente, non è stato potenziare l'ufficio di comunicazione del sindaco, no? Poi il sindaco è ovviamente come espressione dell'ente, ne traeva anche lui beneficio, ma è l'ufficio di comunicazione era a servizio dell'ente, dell'istituzione.
Quindi tu, Roberto, non facevi selfie, non facevi post ogni giorno.
Ma
però,
i pollicioni mi venivano i crampi, non lo so, però.
Sì, magari, diciamo che eri impegnato anche.
Comincerò a farli anch'io adesso, se visto che tirano, forse. No, adesso però, al di là di tutto, e questa è una differenza sostanziale, perché cioè investire risorse pubbliche nella immagine del sindaco non è investire risorse pubbliche nell'immagine dell'ente, è una cosa completamente diversa. Ecco, noi questa cosa non l'abbiamo mai fatta, e il fatto che Achille si sia trovato costretto a fare un'interrogazione del genere, tanto salutiamo Achille che è a casa a studiare, è venuto in consiglio visto che c'ha l'esame di stato giusto mezz'ora per
in bocca al lupo a chi?
Viva che non si può dire, no? Cioè, genera poi questi cortocircuiti, no? Noi questo senso dell'istituzione ce l'abbiamo, l'abbiamo portato avanti, dall'altra parte mi sembra che dobbiamo un po' spiegarglielo come gira, come funziona.
Una precisazione anch'io. Cioè, la differenza fondamentale è che nella pagina la pagina istituzionale comune di Desio è governata da figure professionali, tra l'altro giornaliste, iscritte anche a un albo, quindi che devono rispettare una certa deontologia, hanno delle regole, possono essere in qualche modo giudicate per il rispetto o meno di canoni di professionalità, e quindi hanno un determinato approccio alla notizia, che deve essere chiara, veritiera, eccetera. La pagina invece Simone Gargiulo sindaco è sostanzialmente una giungla, cioè non è soggetta ad alcuna valutazione sui contenuti, anche se, come ricordava Roberto prima e anche Angelo, in quella pagina mette mano un dipendente comunale. Quindi è questo il cortocircuito di quella pagina. Da un lato, se guardiamo Comune di Desio, sappiamo che le notizie sono notizie esposte, diciamo, tendenzialmente, con assoluta professionalità, da professionisti del settore. Se invece guardiamo all'altra pagina, noi possiamo trovarci qualunque cosa, anche perché è stato detto anche ieri dal sindaco Gargiulo che lui stesso mette mano su quella pagina, quindi è lui stesso che giudica e parla del suo lavoro. Ora, questo potrebbe essere anche attendibilissimo, però noi non abbiamo nessuna certezza, nessuna prova che ciò che è scritto in quella pagina risponda esattamente a verità. E ci sono anche altri aspetti. Noi abbiamo visto alcuni post un po' tendenziosi, in cui viene, non dico che viene detta, vengono dette delle bugie, ma in cui vengono dette delle mezze verità, vengono omesse delle cose. Ad esempio, quando mi viene in mente un esempio, ma ce ne sono a decine, quando è stato pubblicizzato l'intervento sugli orti comunali, gli orti di Via Oslavia, con il rifacimento del muretto di contenimento, dalla lettura di quel post risultava, non dico evidente, ma implicito che fosse stata un'innovazione dell'amministrazione Gargiulo. Invece è uno dei tanti esempi in cui tutto è stato definito, finanziato e, come dire, messo, progettato durante l'amministrazione precedente.
Giorgio, ti ricordi invece l'apertura del parchetto di Via Fratelli Cervi?
L'apertura del parchetto di Via Fratelli Cervi.
Era di nuovo chiuso per l'utilizzo della scuola.
Esattamente, anche lì mancava un'informazione essenziale, cioè ricordare che l'amministrazione Corti aveva deciso durante il periodo Covid di tenere chiuso quel parchetto, ma non per una volontà di estromettere i cittadini, ma per espandere lo spazio esterno degli alunni della scuola che lo utilizzavano come spazio di gioco e ricreazione. Era stato un oggetto di discussione con eccetera. Adesso la notizia messa in circolo dal sindaco riapre finalmente il parchetto, lasciava pensare tutta una serie di sottintesi che non esistessero, cioè che noi abbiamo tenuto chiuso per qualche ragione nel... cioè manca proprio la notizia. Ecco, questa è la differenza fra un'informazione, diciamo, neutra e professionale e un'informazione, diciamo, in parte inattendibile, in parte politicizzata, in parte, diciamo, omissivo, tendenziosa.
Si fregia del titolo di istituzionale, esatto. Perché se fosse gestita da lui, a quel punto fa il cavolo che vuole, no?
Esatto. Ma se è gestita da dipendenti comunali,
ok,
a questo punto, vabbè, dai, ne abbiamo detto, sì. Però chissà,
arriviamo a, allora,
alla conclusione. Si gettano sempre i sassi nello stagno, poi si spera che i cerchi si allarghino, uh-huh. Si allarghino, perché poi sono sempre temi che non come dire, non fanno audience, però bisogna anche capire che c'è dietro la sostanza dietro queste cose, perché il modo di comunicare vuol dire poi il modo in cui apprendono le persone delle cose e il modo in cui si fanno un'opinione, e se il modo di comunicare è falsato, l'opinione che ci si fa è falsata e quindi si giudica non avendo le informazioni corrette.
Allora,
non so, facciamo un esempio. Se io dico, sono andato a sistemare questo verde, va che bello. Sì, però per i 12 mesi precedenti non ho fatto manutenzione. qual è il problema? Adesso l'ho dovuto sistemare perché per i 12 mesi precedenti non ho fatto manutenzione. So, c'è mica un'opera bellissima in centro che aveva un verde, sì, fatto bene, sì, che non è stato curato, sì, per 12 mesi e dopo, che bello, lo rifacciamo. Sono contento che lo rifacciamo. Perché non abbiamo manutenuto prima? Non lo so, hai posto la tua sentenza.
Ok, allora arriviamo alla conclusione del video con degli avvisi. Io ne ho due. Il primo è un avviso appunto alla giunta che ci sono diverse segnalazioni aperte, quindi magari mettiamoci mano. Mi riferisco al parco di vicino alle poste, il parco inclusivo, che è ancora nello stato totalmente imbrattato da scritte in un condizioni oscene. Abbiamo qui i giochi che prima vedevamo insieme, Roberto, che sono 2 su 4 le palestre all'aperto che necessitano di manutenzione, quindi un avviso, una richiesta alla giunta attualmente,
magari fra 6 mesi diremo
in carica,
nuovi giochi in piazza Don Giussani,
in carica di intervenire su queste segnalazioni e su altre che sono state ovviamente fatte sui canali opportuni. Seconda comunicazione: questa sera alle ore 19, se non erro, si tiene presso i Saveriani una cena pakistana a sostegno della popolazione del Pakistan colpita da un'alluvione, una catastrofe decisamente importante, con migliaia di morti. La comunità pakistana e la comunità diciamo multietnica della nostra città si è riunita e questa sera farà questo tipo di raccolta fondi. Abbiamo anche noi purtroppo subito un'alluvione nelle Marche, anche qui ci sono dei canali dove si possono fare delle donazioni alle persone colpite. Vi invitiamo a sostenere ovviamente nelle possibilità di ognuno di noi entrambe le campagne, sia a favore del Pakistan sia a favore degli alluvionati delle Marche. Poi comunicazione invece di carattere, se voi avete altre comunicazioni tipo eventi, ora mi sfugo.
C'è domani alle 5 nel spazio Stendhal, quindi in Villa Tittoni, si terrà l'iniziativa culturale Ritorno teatrale a Spoon River, organizzata da dai Viaggiatori Erranti. assolutamente consiglio la presenza, perché sono bravi, hanno già provato, se non sbaglio, a Eupiglio o a Lecco, non ricordo, però stanno portando questo spettacolo teatrale in tour e sono bravi, sono anche desiani, almeno diverse di loro, quindi passate lì, perché diciamo
c'è la prenotazione da fare su Villa Perte,
sì, c'è una prenotazione da fare, ma adesso dico una cosa: siccome la programmazione dello spazio Stendhal in questo purtroppo no, almeno le associazioni che gratuitamente mettono a disposizione i loro spettacoli teatrali, ecco, forse meriterebbero un'attenzione, perché, come dire, sono loro a costruire la programmazione, mancando per il momento una programmazione insieme.
Ok, mi è venuta in mente un'altra comunicazione. Appunto, domani ci sono le elezioni. Per chi non avesse necessità di avere un duplicato della scheda elettorale oppure delle esigenze particolari, l'ufficio elettorale è aperto.
Ma che anche nel
sì, sito. Sì, certo. L'ufficio elettorale è aperto, però l'accesso è da via Gramsci, visto che qui stiamo vedendo appunto questo movimento.
Ma la tessera elettorale adesso.
Mentre i duplicati della tessera
si fanno anche
quando
tempo,
se la tessera è piena o smarrita, si può fare nel nostro comune anche ai seggi elettorali. Si vota dalle 7 alle 23, mi raccomando, andiamo a votare.
Beh, poi settimana prossima ci abbiamo comunque altri eventi di tipo amministrativo politico, perché c'è la commissione bilancio il 27 e il 28, giusto il giorno dopo, si discuterà il DUP, documento unico 29, si discuterà il DUP, documento unico di programmazione, è uno degli atti fondamentali, perché praticamente una volta che hai votato quello hai definito cosa farai con il bilancio triennale che andrai
poi a
votare.
Abbiamo già visto delle cose molto interessanti all'interno del documento.
Vabbè, ma non facciamo anticipazioni, queste le lasciamo a Jennifer, perché lei è andata a spulciare tra tutti i capitoli di spesa e
prima in Consiglio Comunale, seguiteci il 29 e venite qui e seguite il Consiglio Comunale in diretta, perché
c'è da dire che c'è stata anche una commissione urbanistica 2 settimane fa, magari ne parleremo in uno dei prossimi video, perché comunque ci sono stati dei temi interessanti anche lì, percorsi molto lunghi che sembra che stiano andando nella direzione giusta, ma ne parleremo la prossima. Abbiamo finito, chi saluta?
Saluta tu,
facciamo salutare Mingo.
A tutti un caloroso saluto, un augurio di buon voto e non posso dire l'espressione di voto, quindi
non possiamo dire niente. Oggi siamo in silenzio elettorale. Buon voto a tutti, mi raccomando, andiamo a votare.
Ciao, buon voto. Domenica, ciao.